Buonasera amici di SPC Motori, siamo tornati in studio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ebbene sì, non siamo più nella nostra carissima Monte Carlo a fare vlog e video in terrazza, episodi in terrazza, ma siamo tornati nel nostro quartier generale a Brescia.
Siamo tornati alla dura vita quotidiana di schiavi del sistema.
E come gli schiavi siamo sotto un caldo terrificante.
Esattamente. Non siamo in Egitto, però la situazione ormai è prossima. Cioè ormai l'Italia è Africa, si può dire, sì. Meteorologicamente parlando.
Infernali.
Desertificazione, siccità.
Tuttavia, per continuare a sognare, abbiamo pubblicato giusto questa settimana appunto proprio il vlog in cui vi abbiamo raccontato l'esperienza del Top Mark. Quindi, se ancora non l'avete ascoltato, ascoltatelo.
Visto e ascoltato.
Recuperatelo.
Non in muto.
Recuperatelo. Ma bene, bene. Stasera, in realtà, probabilmente per il penultimo episodio di questa stagione, poi ci concederemo anche noi una piccola pausa estiva.
Sì, agosto affrontiamo... di pausa. Come sì. Il 90% degli italiani.
Degli schiavi, anche... sempre per tornare
esatto,
al
esatto,
tema.
SPC Motori si prenderà una breve pausa.
Però non vi vogliamo abbandonare questa settimana e parleremo di temi come al solito super attuali. Inizieremo con Francesco.
Un fatto di cronaca, quello che è successo al Gran Premio di Formula 1 dello scorso weekend, non può passare inosservato neanche a tre non
attenzione SPC Motori parla di Formula 1.
Esatto, a tre non assidui. Esatto. Fan di Formula 1, però dobbiamo per forza parlarne per ricollegarci con cosa, Marco?
Sì, perché questo ci ha dato un pochino l'idea per raccontarvi qualche tecnologia che le auto che guidiamo tutti i giorni hanno ereditato dal mondo della Formula 1 e del motorsport in generale. Per poi concludere,
infine una notizia, o meglio un trend, comunque un discorso un po' più, diciamo così, leggero, ma altrettanto preoccupante, ovvero la scomparsa di alcuni modelli di auto a noi molto cari. Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Incidente che ha coinvolto svariati piloti, quello al Gran Premio di Silverstone di domenica scorsa e che ha visto coinvolto in uno spaventoso incidente il pilota Zhou. Il pilota Zhou ha fatto una carambola che gli ha, diciamo, non dico consentito perché ha quasi sfidato delle leggi nella Formula 1, cioè quelle del ribaltamento con un baricentro così basso, un'auto così larga, è riuscito a decollare e... trovandosi poi a testa in giù, strisciando sull'asfalto per molti molti metri, colpendo infine un muro di gomme e incastrandosi con la rete che lo separava dalla tribuna dei piloti. Vi sto raccontando una cronaca di un incidente che probabilmente ha già fatto il giro del mondo.
Il giro del web sicuramente.
Sì, sì, svariate volte, sì. Andato tornato un po' di volte, in conseguenza non vi annoierò con la cronaca. Vi racconto un pochino le varie opinioni di chi è più esperto di noi, sono riuscito a captare dal web in questa settimana. A partire da tutti, inizierei con il video di approfondimento molto molto esaustivo di Master Pilot, è un video da 18 minuti dove analizza per filo e per segno tutto l'incidente e vado direttamente al punto che a me ha lasciato un pochino più perplesso, ossia tutti i titoli dicevano l'alo, che per chi non lo sapesse è il sistema che abbraccia la testa del pilota con
un sistema molto contestato, tra l'altro
molto contestato perché comunque sia impedisce anche una certa visuale davanti a sé perché ha come dire proprio una traversa tra i due occhi e un semicerchio sopra la testa, di conseguenza quello sì gli ha salvato la vita, ma il fatto spaventoso è stato innanzitutto il ribaltamento, ma secondariamente il roll bar che c'è sopra ha ceduto istantaneamente e meno male che allora c'era l'alo, che è un sistema secondario che ha evitato che la testa del pilota venisse totalmente schiacciata dal peso della vettura.
Posso fare un attimo il così, diciamo la persona che non se ne intende, che poi è vero, ma vabbè, facciamo finta, insomma, un intervento, no, di uno che non sa e chiede: ma davvero è stato contestato per quel motivo l'alo? Ce ne sono anche altri?
No, allora non è stato contestato tanto l'alo.
Mi viene così strano pensare che è un dispositivo che veramente ha già salvata più di una di vita, sì. Ed è anche palese il fatto che se un'auto dove hai la testa fuori si ribalta, chiaro che te la spezza, quindi,
esatto, cioè... Allora, inizialmente il sistema di sicurezza era il roll bar, quello che in questo caso non è stato efficace, quello che si è rotto, ha proprio impattato sull'asfalto il roll bar che c'è sopra, che non è l'alo,
ho
un
visto,
altro
ho visto
sistema
il video.
Addirittura ha creato un solco nell'asfalto nel punto in cui si è schiantata,
è assurdo.
E poi il solco non è stato più portato avanti perché proprio al momento dell'impatto si è distrutto. Dal video di Master Pilot mi è sembrato di capire che quel particolare roll bar della Alfa Romeo è fatto in acciaio, mentre in altre vetture è in carbonio o comunque sia in leghe composite. Qua sembrerebbe essere in acciaio, però quello lì ti consente di evitare che la tua testa venga schiazzata, ma anche di riuscire ad uscire dalla vettura, perché essendo un roll bar che resta al centro, l'auto non può restare per forza dritta così, deve per forza poi appoggiarsi su uno dei due lati, consentendo,
certo,
al pilota da, di...
Questo l'alo però, non il roll bar.
Questo è il roll bar sopra.
Ah, no, okay.
Questo è il roll bar sopra. Ti consente di appoggiarti,
ah, okay,
da un lato,
infatti...
e quindi il pilota riesce ad uscire da quello che resta, diciamo, più libero.
Ah, perché l'alo è piatto, infatti pensavo...
In questo caso invece, avendo ceduto il roll bar, è andato a appoggiare tutta piatta sull'alo e ha strisciato tutto piatto
sull'alo.
Sul... Meno male che la testa del pilota non sporgeva dall'alo, o comunque sia nel momento in cui è stato schiacciato aveva margine lui probabilmente per abbassarsi, o comunque sia non gli ha provocato danni perché ne è uscito totalmente illeso. Una menzione va fatta anche agli altri piloti, perché Alexander Albon, anche lui ha rischiato seriamente, forse anche più di Zhou, la sua incolumità, perché è stato coinvolto in questa carambola che ha coinvolto più di 5 vetture, penso,
sì.
Ed è finito in elicottero in ospedale, insomma ha avuto qualche accertamento anche più del pilota che si è trovato a testa in giù. Tutto questo per lanciare una riflessione, ossia... Noi diciamo da sempre che l'estremizzazione della Formula 1 porta ad innovare dal punto di vista della sicurezza, e questo ci porta anche poi a portare dei sistemi di sicurezza sulle vetture di serie. Vetture di serie che in questo caso, invece che l'alo, hanno una cellula di sicurezza. E
esatto.
Prima di lasciare la parola a Marco per farci raccontare qualcuno di questi sistemi, ci tenevo anche a dire che Russell, altro pilota, è stato eletto l'anno scorso presidente dell'associazione dei piloti, che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei piloti, un'associazione tra l'altro istituita nel 1961, per cui è long time ago, e è stato l'unico pilota a fermarsi, probabilmente anche in qualità di presidente si è sentito in dovere di farlo, scendere e correre da Zhou e non poter ripartire, perché così facendo ha violato il regolamento. C'è stata una seconda partenza, lui non è potuto ripartire perché ha violato il regolamento in quella circostanza. Poi bisogna anche lì capire, è stato più pericoloso scendere dalla macchina facendo il gesto, non so, probabilmente erano tutti fermi, sì. E non ha rischiato niente di grosso, però ecco, lui in qualità di presidente ha fatto questo bel gesto, anche se incorrendo nella squalifica dalla gara, in sostanza.
Sì, certo. Tra l'altro, secondo me, per rispondere anche alla tua domanda, Andrea, all'inizio, se io non ricordo male, l'alo era stato contestato dai puristi anche per ragioni estetiche, perché sì, effettivamente...
Come le cinture di sicurezza, d'altronde.
Cioè,
sulle nostre Audi, cioè
nel chiunque... 2022 sentire che un sistema di sicurezza è contestato per l'estetica fa un po' ridere, però
esatto.
Io ricordo benissimo i commenti sul design, penso alle prime Ferrari che hanno avuto questo sistema che mi pare sia stato introdotto nel 2020.
Può essere, può essere.
Okay, però mi ricordo un anno così.
È come andare in moto senza casco, perché non è bello, insomma. È un po'
sì,
il concetto quello.
Sì,
follia, secondo me.
Però questo era un grande punto che era stato contestato. Quindi sì.
Pronti via sulle auto di serie?
Sì, direi di spostarci dal circuito alla strada di tutti i giorni, che per tasso di mortalità è decisamente più pericolosa di un circuito, e è brutto da dire, noi lo diciamo scherzando, ma è la verità, è la ragione per cui un hub come, così innovativo come quella della Formula 1 e in generale del motorsport è spesso una sorta di incubatore per tutte quelle innovazioni che poi troviamo sulle auto di tutti i giorni. C'è odore di auto nuova e il salone SPC. E ci siamo accomodati nel divano SPC, questa volta non per parlare di un modello in particolare, ma bensì per parlare di soluzioni tecniche, tecnologiche che hanno consentito alle auto di tutti i giorni di essere sicure come quelle che conosciamo oggi. da decenni, da quando esiste la storia dell'auto, fondamentalmente il mondo reale, il mondo delle auto di tutti i giorni ha ereditato dalla Formula 1 e dal mondo delle corse tantissime soluzioni. Tra queste ricordiamo per esempio la fibra di carbonio, che pensate, in Formula 1 è stata utilizzata per la prima volta nel 1981, quindi si parla almeno di 30 anni prima dei progetti più concreti di auto comunque sportive ma omologate in strada che abbiamo visto sulle nostre strade. Prima degli anni 10 la tecnologia che consentiva di produrre la fibra di carbonio, secondo me, non era adeguata per garantire una produzione di serie. Però nel 1981 la McLaren MP4 aveva già delle parti in fibra di carbonio. Poi, vabbè, per gli alfisti ormai troviamo tecnologie di questo tipo su auto veramente comuni, come per esempio l'Alfa Giulia, che si è fatta vanto di avere, correggimi se sbaglio Andrea, l'albero di trasmissione in fibra di carbonio.
Certo, certo.
Quindi cioè, è un'auto comunque che, non dico accessibile a tutti, però comunque un'auto prodotta in grande serie, un'auto comunissima. Questo proprio indice comunque di come l'evoluzione della storia, della sicurezza, anche poi vabbè, nel caso dell'Alfa Giulia è stata utilizzata per un elemento meccanico, ma nel caso di tantissime auto, soprattutto sportive, costituisce proprio quella famosa cella di sicurezza che avvolge l'abitacolo.
Ma la stessa carrozzeria, cofano, elementi.
Bravissimo.
Che devono essere alleggeriti.
Sì, anche perché comunque, secondo me, qua bisogna poi anche parlare di sicurezza attiva e passiva, nel senso che...
Vero.
Un'auto più leggera è comunque già di per sé un elemento di sicurezza passiva, perché chiaramente meno massa c'è, meno forze ci sono in gioco. È sempre tutto un sistema... la fisica, purtroppo, per fortuna, ci insegna che tutti gli elementi concorrono a creare quella situazione. Altre tecnologie che in Formula 1 sono standard da tantissimi anni e che ormai sono obbligatorie su auto in Europa, parlo dell'Europa ovviamente come riferimento normativo, sono per esempio tutti quei circuiti che interrompono automaticamente i flussi di carburante in caso di incidente, oppure i serbatoi che resistono agli schiacciamenti. Sono tutte innovazioni che ad oggi sono considerate standard sulle auto di tutti i giorni, ma fino a qualche decina di anni fa erano completamente fuori dal normale e provengono dalla Formula 1. Un'altra invenzione che oggi è anche sulle auto meno costose sono per esempio i freni a disco. Ah. Anche qua non parliamo di sicurezza attiva, ma comunque di sicurezza passiva, perché il freno a disco è quell'elemento che diciamo consente di prevenire un incidente, no? Pensate che è stato diventato di serie negli anni 80, ma se noi guardiamo le Formula 1 degli anni 60, per esempio, avevano tutti i freni a tamburo. Quando siamo andati, per
sì,
esempio...
L'abbiamo visto.
Esatto, a Villa d'Este, che c'era la collezione, c'era esposta la collezione del Museo dell'Auto di Torino, si vedeva proprio le Formula 1 con dei tamburi, tra l'altro, rispetto ai tamburi che siamo abituati a vedere oggi sulle auto, che sono proprio lisci. Essendo comunque auto da corsa, erano bellissime delle sculture, perché avevano tutte le flange
traforati.
No, le flange proprio per disperdere il calore.
Caspita. Mi immagino che staccate comunque.
Beh, comunque mi ricordo un video di Andrea Carsemore che diceva
carissimo,
salutiamo, che il freno a disco in realtà ha una grossa potenza frenante.
Freno tamburo?
Sì, scusa, tamburo. Solo che
il problema è la dispersione del calore.
Esatto. Ma in realtà comunque come
sì,
potenza era...
E chiaramente poi a cascata, vabbè, qua si parla di supercar, però sono poi arrivati i freni a disco ceramici, che anche lì sono partiti dalla Formula 1 e poi sono arrivati ovviamente sulle super sportive, però sulle auto di serie.
Che possiamo dirlo, ne abbiamo sentito qualcuno a Monte Carlo e fischiano in un modo devastante, proprio danno fastidio
da freddo,
all'udito da fuori.
Freddo, sì.
Pensate che un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così... sorpreso quando l'ho letta, è lo specchietto retrovisore. Negli anni 50 le uniche auto ad avere gli specchietti retrovisori erano le auto di Formula 1, perché consentivano di, chiaramente,
avversario.
Si parla, esatto, di anni
tuttora
in cui
non servono mica quello, scusate,
al semaforo.
E si parla di anni in cui ovviamente non è che avevano la metrica sul volante, o forse c'era la radio, però cioè che i dati erano molto più lenti rispetto a, penso, al flusso di informazioni che arriva ai piloti del 2022. Quindi era fondamentale poter monitorare appunto l'avversario dallo specchietto.
Facile che avessero magari anche gli specchietti laterali, non ci ho fatto caso quelle che abbiamo visto.
Sai che neanch'io.
Però sai, per vedere, no? Chi ti, sta sorpassando magari.
Certo. Ma comunque se io penso anche a un sacco di innovazioni proprio anche negli stessi componenti meccanici e non che troviamo sia sulle auto del loro che quelle delle, o banalmente anche sugli pneumatici.
Pensiamo
agli pneumatici, non è stato inventato un pneumatico nuovo, però la mescola chissà quanti upgrade ha fatto nel tempo, che magari sono arrivati prima in Formula 1 e poi sulle nostre vetture.
Poi parlando di innovazioni meccaniche si parla per esempio di cambi semiautomatici, il famoso cambio F1 Ferrari, tutta quella grande famiglia di cambi è stata prima sviluppata in Formula 1 per poi arrivare sulle auto.
L'aerodinamica anche.
L'aerodinamica, bravissimo, sono tutti fenomeni che vengono prima studiati in Formula 1 e poi portati sulle auto di serie. E per concludere, un'altra innovazione che può sembrare banale, ma invece rende le auto, secondo me, del 2022 molto molto innovative, sono le sospensioni attive.
Ah.
Perché sono proprio quella tecnologia che consente a un'auto super sportiva di essere utilizzabile tutti i giorni. E anche qua parliamo di una tecnologia che è nata in Formula 1 con tutta una sensoristica, tra l'altro molto particolare, e è arrivata poi sulle auto di tutti i giorni. Tra l'altro, pensate, la prima casa automobilistica che l'ha portata fuori dalle piste è stata la Toyota nell'83. Sì, nel 1983. E poi vabbè, sono arrivati altri modelli anche da case europee, però la prima è stata lei. Giappone, da questo punto di vista, sempre molto avanti,
sempre
soprattutto
molto avanti.
Poi in quegli anni lì sicuramente era veramente il fiore all'occhiello della meccanica automotive mondiale, dopo Brescia chiaramente.
Dopo Brescia, ovviamente.
Che speriamo continui a dominare nei prossimi anni.
Chissà se Brescia reggerà il colpo della transizione. Cavolo, dovremmo trovare qualcuno da intervistare.
Io ho letto un articolo
Lo troviamo.
Io ho letto un articolo molto interessante sul nostro carissimo giornale di Brescia, che diceva che siccome, diciamo, sul lato digitale, sul lato elettrico, la Cina ormai si è portata avanti negli scorsi anni, adesso che avverrà questa transizione sarà avanti, noi non dobbiamo puntare a rincorrerli, come loro non hanno puntato a rincorrere noi con i motori termici.
Bravissimo.
Ma dovremmo puntare ad anticiparli sulla futura tecnologia o su una tecnologia parallela come quella che potrebbe essere quella, non so, dei biocarburanti o strade alternative come l'idrogeno. Di conseguenza bisognerà vedere queste evoluzioni che si iniziano già a intravedere.
Chiaro. Io leggevo a questo proposito di una tecnologia tutta europea legata alle batterie allo stato solido, per esempio. Questa nuova tecnologia di batteria alternativa alla batteria al litio, agli ioni di litio, che è quella preponderante nelle auto elettriche ad oggi, e quella dicevano che è una tecnologia al momento ancora in mano europea.
Penso anche a tecnologie anche complementari, quindi come la ricarica, che se non sbaglio abbiamo letto un articolo che discutevamo tra di noi qualche giorno fa sulla ricarica più veloce che è stata sviluppata in Italia, se non sbaglio. Non mi ricordo quanti kilowatt, ma insomma una ricarica iperveloce, iperpotente, è stata sviluppata qui in Italia, quindi anche quelle sono
sicuramente
sono innovazioni.
Ma a proposito di Cina, di modelli del futuro, chissà che modelli circoleranno sulle nostre strade.
Cosa ci riserva
dominate
in futuro?
Da Volkswagen Golf e Fiat Punto.
Esatto.
Cosa succederà?
Cosa succederà?
Risponde il caro Andrea.
Cosa succederà? Lo vediamo nella rubrica di oggi, che è uno sguardo al futuro, proprio perché parliamo di un futuro anche se non troppo lontano, come scopriremo tra pochissimo dopo la sigla. E ora la rubrica Uno sguardo al futuro. BMW serie 1, Mercedes classe A, Audi A3, Audi A1, Audi Q2.
Mi sembra un episodio della nostra prima stagione, quando abbiamo messo a confronto il trio A3,
il trio
Mercedes
tedesco,
classe A e BMW serie 1.
Famosissimo e diffusissimo tra i giovani, desideratissimo.
Costosissimo.
Ma a quanto pare non altrettanto, queste caratteristiche non sono altrettanto sviluppate, diciamo, in altri continenti, in altri mercati, ma non solo in realtà. Ebbene, fonti dell'automotive,
fonti
i suoi contatti, quelli
i suoi contatti
quelli a Stoccarda.
Grazie, grazie Andrea per i miei... chiamiamoli rumors.
Sì, KPMG, no, come si chiama? KGB.
KPMG. Il che vede l'automotive,
esatto. Anonymous, come cavolo si chiama, esatto. Gli hacker.
Hackerato la sezione budget del gruppo BMW.
Il mio cugino hacker mi ha detto che, no, a parte gli scherzi, sono numerosi questi rumors, appunto, specialmente negli ultimi... sono notizie di un paio di mesi fa. Si parla
tanti cugini Andrea,
di maggio 2022. Sono girate un po' di voci, insomma, lasciatemi passare, sull'abbandono di il trio tedesco, ma non solo, di modelli appunto molto famosi e anche che davvero troviamo molto sulle nostre strade.
Cioè, ci stai dicendo che potrebbero sparire, quindi?
Esatto, l'idea è proprio quella di abbandonare da qui al 2025. Sembra essere un anno potenzialmente di deadline, no? Per questi modelli, quindi diciamo che probabilmente non verranno rinnovati, ecco, perché sono tutti già usciti da qualche annetto, forse la più recente, la serie 1 a 3 ecco, ma che hanno già, cioè recenti, ma hanno già 2 anni, penso.
Sì,
comunque sono già prossimi forse a un primo restyling, ma a quanto pare c'è la possibilità che non verranno rinnovati con un modello nuovo. Questo perché, allora, innanzitutto abbiamo fatto tanti discorsi nel nostro podcast sul futuro dell'automobile, sulla transizione elettrica, e questa transizione elettrica ancora una volta è protagonista di questa evoluzione. Infatti le case hanno dichiarato innanzitutto che i volumi di vendita in particolari continenti come per esempio gli Stati Uniti, che non sono certo uno dei continenti dove la classe A viene venduta di più, perché basti pensare
sì, non è decisamente un'auto fuori segmento per
alle
loro
vetture con cui normalmente circolano in America, ma anche altri mercati a quanto pare non sono più tanto interessati, in particolar modo alle versioni hatchback di queste vetture, perché pare che in Cina il segmento sia anche apprezzato, ma vendono molto di più le berlinette, cioè la classe A sedan, la A3 sedan, ok? Quindi le versioni berlina di queste compatte che noi invece siamo abituati a vedere come hatchback, appunto. Quindi volumi di vendita insufficienti a quanto pare a coprire i costi, e noi ci stavamo chiedendo
come è possibile,
dove vengono dispersi questi corsi, sì, dov'è il magna, perché
cioè, se paghi 50.000 euro un Audi A3,
esatto. Dove non so, spariscono nell'etere. E in più la transizione elettrica, appunto, perché questi modelli, a parte classe A e A3 che hanno versioni plug-in, ma già per esempio una BMW Serie 1 non ha una versione plug-in, forse neanche mild hybrid addirittura.
No, non penso
proprio di no.
Esatto, e questo è un campanello d'allarme, perché a quanto pare, se BMW, che comunque ha dei modelli plug-in e di certo non si tira indietro nello sviluppo di auto elettriche o elettrificate, se non ha voluto spingere per questo modello su un'elettrificazione, evidentemente sarà perché non gli conviene.
Sì.
Quindi questa evoluzione elettrica ha fatto dire le case: bene, adesso questi modelli qui stanno arrivando quasi a fine ciclo nuovamente, conviene rinnovarli? Punto di domanda. A quanto pare no. Quindi il costo di trasformare un'auto che nasce come termica in elettrico è molto più elevato, chiaramente, che svilupparne una e produrne ex novo totalmente elettrica. Questo l'abbiamo visto già anche su altri modelli che infatti c'è da dire che a livello di autonomia e di architettura elettrica non sono propriamente al top, come può essere un marchio come Tesla, che fin da subito ha sempre sviluppato auto completamente elettriche. Questo perché la batteria richiede uno spazio che normalmente un'auto a benzina o gasolio non è predisposta ad avere. Ma non solo, c'è anche la questione dell'Euro 7, Probabilmente nel 2023 entrerà in vigore anche questa nuova normativa ancora più restrittiva ovviamente sulle emissioni, e l'Euro 7 presuppone il fatto che si debba aggiungere ancora di più dei filtri, degli strozzi, no? Questi motori termici maledetti, e quindi anche lì si richiede spazio, ma spazio più di tanto non ce n'è. Se non si vuole sacrificare troppo l'abitabilità, lo spazio a bordo, questa è la questione. Quindi ragazzi, una notizia molto triste, ma...
Ma da cos'è che verranno sostituite quindi?
Esatto, poi ci si chiede appunto quindi sì, cosa succederà dopo.
Cioè, siccome non siamo tutti...
cinesi che vogliono la berlina.
No, ma poi, a parte quello, non siamo tutti milionari. Lo stipendio medio italiano ricordo essere 1400 euro al mese, non è che compreremo tutti segmento D da...
Sì, non è che andremo tutti sulla 4 a quel punto.
Che ormai parliamo di macchine da 60-70 mila euro.
Esatto.
Sicuramente verranno rimpiazzate, io penso, da segmenti equivalenti ma elettriche.
Esatto, gli scenari
con un altro nome poi ovviamente.
Sono due, uno è quello che hai appena detto tu giustamente, quindi una nuova, non so, ipotizzavamo prima tra di noi una I1, cioè un qualcosa che...
Sì, non si chiamerà serie 1.
Esatto,
ma...
ricordi magari il segmento di appartenenza ma... con un nome diverso e un'architettura probabilmente completamente diversa.
Che magari ricorderà le vetture che abbiamo provato nel gruppo Volkswagen, ossia quelli
Ovetti.
Che noi stiamo soprannominando Ovetti.
Questa è monovolume a supposta. E
molto ormai... aggressive e accattivanti.
Sì. No ragazzi, qua ridiamo ma...
Davvero, ormai ci sono, cioè... gli Ovetti grandi e gli Ovetti piccoli.
Non so se abbiamo raccontato nel podcast, abbiamo avuto la possibilità di provare anche la BMW iX.
Quello è un Ovetto
sì.
Grande.
Quello è un mega un confettone.
Tra l'altro, diciamolo anche, nel tour che ha fatto BMW Italia, Electrify EU, ha fatto anche delle tappe nel Bresciano, abbiamo avuto la possibilità di provarla grazie a un amico del podcast che ci sostiene e ci invita a questi eventi.
Bravo!
E sensazioni, è stato un pochino, ho avuto la possibilità di fare io il test drive e quando sei al volante un pochino la sensazione è quella, adesso ovviamente con tutti i dovuti termini di paragone tra una X e una ID3, però comunque sia la sensazione quella, cioè di vuoto davanti, di molto spazio libero e accelerazione sì bruciante, ma al tempo stesso senti che è una vettura che muove tanta massa con sé.
Sì. Tornando al discorso di prima.
Tornando al discorso, dicevo, gli scenari sono potenzialmente due. Uno è questo e uno è una polarizzazione proprio dei modelli disponibili, quindi o ti compri fondamentalmente una macchina piccola o una grossa, fine. Scelta.
Voglio quella piccola,
No, beh, io sono per questa.
Anche io temo andremo in questa direzione. Sicuramente qualche segmento di mezzo lo andremo a perdere, o probabilmente lo stiamo già perdendo, perché ormai parlavi prima dell'Audi Q3 configurata a 70.000 euro con un motore normale.
Esatto, restano solamente i nomi vecchi per identificarli, ma alla fine si vanno un po' ad uniformare senza
e tra l'altro,
che ce ne accorgiamo.
Se ci penso, la scelta di Audi di non produrre più neanche la Q2, che in realtà rientra in un segmento, cioè quello dei crossover, che oggi è praticamente venduti, cioè il primo in classifica, potenzialmente potrebbe essere un indizio, no, sul fatto che magari Audi sta anticipando il nuovo trend del futuro prossimo, dicendo guarda, noi il crossover basta, smettiamo già di produrlo, ci portiamo già avanti con un'auto elettrica o vettosa o quello che sarà, e i vostri crossover quando tra 5 anni non saranno più di moda, noi ciao, saremo già...
Sì,
non lo so,
può starci. Vedremo. Queste qua sono tendenze macro scenari che sono ancora molto lontane.
Secondo me chi li sa prevedere...
Per fortuna.
Poi la bisogna un po' chiederci, ma li prevedono o li fanno
creano,
i trend?
Ragazzi, li creano.
Perché
esatto.
Il trend lo fa... Cioè, probabilmente...
Starà a noi seguirli o meno questi trend.
Alfa Romeo lo rincorre facendo la tonale dopo 10 anni che vanno di moda
i
crossover.
Ci siamo anche noi.
Però di solito c'è anche qualcuno che questi trend li lascia, li
sì,
lancia.
Sì, è vero. A qualcuno va male, a qualcuno va bene.
Vabbè, questo sicuro. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per il tempo che ci dedicate e ci vediamo, ci sentiamo tra 2 settimane.
Grazie a tutti, stavo strozzando, grazie a tutti.
Alla prossima, con SPC Motori senza Zambo.
Ciao.